Buongiorno dalla redazione di YNews. Oggi è venerdì 31 ottobre 2025 e noi partiamo nella nostra rassegna stampa mattutina da 7, il settimanale del Corriere della Sera, e dalla rubrica di vini di Luciano Ferraro, dall'Etna il vino dell'anno, un erello di carattere targato tenuta delle terre nere, l'anno dei vini del vulcano, l'anno dell'Etna, dei paesaggi paradisiaci e infernali, delle pietre color della notte, del fuoco che in bottiglia diventa velluto. Se da un quarto di secolo a montagne resuscitata, se i vigneti sono riapparsi dopo la chiusura dei palmenti del dopoguerra, il merito è anche di un signore di Washington, laureato in letteratura in California, che prima ha lanciato negli Stati Uniti la nuova tendenza dei Barolo Boys con la sua società di distribuzione di vini. Poi è arrivato sull'Etna un quarto di secolo fa, ha immaginato una Borgogna del Mediterraneo, la definizione è sua, ha avuto ragione. Le viti che salgono verso le bocche di fuoco sono state il palcoscenico. Vendemmia dopo vendemmia nel teatro del vino, l'Etna è diventato un attore protagonista, conquistando spettatori e consumatori in tutto il mondo e trasformandosi in un magnete che attrae energie e capitali. La creatura di Marco De Grazia si trova a Randazzo sul versante nord dell'Etna. Nata nel 2002, si chiama Tenuta delle Terre Nere, si estende su 43 ettari di vigneti in una trentina di contrade e genera 250.000 bottiglie l'anno. Sulla scia del drappello di vignaioli e grandi imprenditori che hanno scommesso sull'Etna, tra i tanti il signore del Barbaresco Angelo Gaia e il patron di Deezer Renzo Rosso, Lamberto Frescobaldi, alla guida di Marchesi Frescobaldi, ha acquistato qualche mese fa una corposa quota della tenuta. L'americano e il toscano sono amici dagli anni 90, tra progetti, bevute e cene in famiglia. De Grazia resta alla guida dell'azienda. L'ultimo suo gioiello liquido è il San Lorenzo 2023, il vino dell'anno, che James Suckling e la sua squadra hanno scelto per la guida. I migliori 100 vigni e vignaioli d'Italia in edicola con il Corriere. Poi l'intervista a Clara Gentili, responsabile mercati esteri di Fattoriale Pupille, cantina grossetana della madre Elisabetta Geppetti. Il primo ricordo legato al vino: avevo 7 anni ed eravamo già a vendemmia inoltrata, avevo accompagnato mamma, che era incinta di mia sorella, a controllare una delle vigne storiche di Pereta quando le si ruppero le acque. Non lo dimenticherò mai. Come immagini stessa la tua azienda tra 10 anni, in una fase della vita parecchio diversa, perché adesso ho due bambini molto piccoli. Immagino l'azienda non troppo diversa da ora, magari con qualche novità, e nel settore dell'ospitalità e degli eventi, novità che stiamo cercando di avviare. Il vino preferito, Chateau L'Evangile 1990, perché l'ho bevuto la prima volta circa 20 anni fa in una rarissima cena che ho fatto con entrambi i miei genitori, e poi sempre in occasioni importanti, ma soprattutto con persone speciali. Il motto non ce l'ho uno vero e proprio, ma credo molto nella serendipità, quella sorta di magia che fa accadere le cose belle per caso e nella gentilezza di tutti i giorni. L'altra rubrica del venerdì, quella di Luca Gardini sull'Espresso, i segreti del Cantinù, una enorme barricaia scavata nella roccia che è fatto di antica cantina fratta all'azienda cardine del Franciacorta. Narrazione profondamente radicata nell'areale della Franciacorta, dovuta alla visione del cavalier Luigi Rossetti, che volle trasformare un casolare storico risalente al XVI secolo a fratta di Monticelli Brusati nella sua dimora. Il progetto di antica cantina fratta venne poi impreziosito con la sontuosa barricaia che, allestita originariamente nel 1850, scavando nella roccia viva della collina, fu completata dalle volte splendidamente cisellate destinate alla conservazione e all'affinamento del vino, realtà che venne poi riposizionata alla fine degli anni 70 grazie alla volontà e lungimiranza di Franco Ziliani, socio fondatore di Guido Berlucchi, il quale, ispirato dalla potenzialità dell'areale, decise di renderla destinazione cardine per la produzione di Franciacorta di eccellenza, basati sia sulla competente ed eterogenea parcellizzazione, capace di infondere alle varietà coltivate ricche coloriture, sia sulle prospettive fornite dall'affinamento in quello che in zona era noto come El Cantinù. Sempre sull'Espresso, festa grande per chef e cantine, i locali da 5 cappelli, le aziende premiate, le cucine più creative, al Teatro Arcimboldi, la presentazione della nuova selezione dei 1.000 ristoranti e dei 1.000 vini d'Italia. Milano, 23 ottobre, i riflettori si accendono sulla presentazione delle nuove edizioni 2026 delle guide dell'Espresso. Libero, l'intervista a Gianmarco Tognazzi: brindo ai Beatles con i vini di Ugo, l'attore a teatro con uno spettacolo sui Fab Four, ha un'azienda agricola, due passioni ereditate da mio padre. In questo momento mi sento soprattutto imprenditore nel settore del vino. La nostra azienda enogastronomica si chiama Tognazza e la cosa bella è che ha sede dove Ugo abitava, Velletri. La fondò Ugo nel 1969, era visionario, un anticipatore in tutto. Le sue cene sperimentali con Vittorio Gassman, Villaggio, Monicelli e altri amici erano epocali. Perché Tognazza? Perché è femmina, il grande amore di Ugo. I vini hanno nomi ispirati dai suoi film: Antani, Conte Mascetti, La voglia matta. Tapioca. Il Sole 24 Ore, manovra, Meloni gela Salvini, no alle modifiche sulle banche, chiedere un contributo per imprese e famiglie è un bel segnale, sugli affitti brevi decide il Parlamento, dazi e Mercosur e pressing sul commissario Šefčovič, notizia che ci riguarda in particolare. Il tema dei dazi imposti dagli USA continua a tormentare l'Italia, nel pomeriggio la Premier ha ricevuto a Palazzo Chigi il commissario europeo per il commercio Maroš Šefčovič. Sul tavolo le priorità della politica commerciale e della sicurezza economica dell'UE e soprattutto due questioni chiave su cui Meloni ha rilanciato con forza l'esigenza di accelerare i negoziati, l'allargamento dei settori esenti da dazi. Stiamo spingendo per vino e alcolici, aveva già rassicurato Šefčovič, e la ricerca di un'intesa su acciaio e alluminio, perché i dazi al 50% nel settore sono un colpo per la meccanica UE. Al centro del colloquio, oltre al caso della pasta, su cui gli USA hanno aggiunto il 91,7%, anche l'altra preoccupazione di Roma relativa all'accordo UE-Mercosur, a cui il governo italiano ha detto un faticoso sì a inizio settembre. Meloni ha ribadito l'esigenza di offrire risposte concrete alle preoccupazioni del settore agricolo e chiesto al commissario di proseguire nella strada di rafforzamento delle salvaguardie per i prodotti agricoli sensibili intrapresa negli ultimi mesi. Un surplus di garanzie a tutela delle nostre produzioni, come chiedono le associazioni di categoria. Sempre dal sole, Cina-USA, tregua di un anno su dazi, chip, soia e terre rare. I dazi americani scendono al 45-47%, Pechino toglie i limiti all'export di terre rare. Il Corriere della Sera, il convegno, la legge italiana sull'obesità ora è un modello, l'Italia non esporta solo prodotti alimentari, scrive Margherita De Bac, Made in Italy significa anche leggi che riguardano l'alimentazione. Appena approvata dal Parlamento, quella sull'obesità sta facendo scuola negli USA e nel mondo. Il nostro paese è il primo a essersi dotato di un provvedimento normativo che introduce un concetto nuovo, condiviso a livello scientifico già da tempo, ma poco recepito dall'opinione pubblica. L'eccesso di peso, se va oltre un certo limite, è una malattia che si potenzia, associandosi ad altre complicanze. Il significato della legge è stato approfondito, scusate, ieri in un convegno al Centro Studi Americani promosso dall'American Chamber of Commerce in Italy. Simone Crolla, consigliere delegato di AmCham, ha affermato che il paese ha ribaltato il paradigma compensando uno storico vuoto di tutele per milioni di pazienti. È previsto un fondo obesità con una dotazione di 4,2 milioni di euro da qui al 2027 da investire in campagne, prevenzione, organizzazione. Servono però molti altri soldi. Il venerdì, supplemento della Repubblica, quell'inutile assalto agli alimenti iperproteici, i prodotti high protein hanno invaso gli scaffali, ma fuori da una dieta sana possono essere nocivi. E sempre dal venerdì la Nutella berbera va liscia come l'olio, cose buone dal mondo, estratto dall'Arganie, albero endemico del Marocco sud-occidentale, l'olio di argan si distingue in due tipi, quello cosmetico e poi in cucina, che va utilizzato a crudo come condimento finale per esaltare insalate, couscous e tahine. Il QN Weekend, Mandra Rossa, etichette di Sicilia e sostenibilità, una palma nana simboleggia l'identità dei vini e l'appartenenza al territorio. Artisti per Frescobaldi, due nuove installazioni a Castelgiocondo, opere firmate Giulia Cenci e Summit Park. Tra i filari si coltiva anche la passione per l'arte. Siamo nel cuore di Montalcino. E poi Galleria Cavour 1959, una vendemmia tra moda e gusto. Bologna celebra la prima edizione dell'evento nel cuore dello shopping cittadino, l'eccellenza del vino emiliano Romagnolo, protagonista nelle boutique, e nasce un premio dedicato ai giovani vignaioli del territorio. Cantine aperte, eventi, visite guidate e degustazione, l'iniziativa è legata al giorno di San Martino, gli eventi tra domani e l'11, il programma è promosso dal Movimento Turismo del Vino Toscana e viene lanciato un messaggio di promozione del bere con moderazione. Chiudiamo con Italia Oggi, l'AGEA cambia nome, è AGEA IT, erogherà servizi tecnologici oltre che fondi agli agricoltori, il collegato agricolo inizia l'iter parlamentare ed alcolazione dei vini facilitata nei locali. Il pezzo più approfondito è a firma di Ermanno Comegna. Bene, è tutto per la nostra rassegna stampa di oggi. Grazie per l'ascolto. Buona giornata. Noi ci risentiamo lunedì, sempre qui su onenews.tv.